Controradio Notizie Estate.
Alle 12.45 linea alla redazione, l'informazione regionale di Controradio. Non volevo uccidere ma fermare, colpendolo alle gambe, l'uomo che l'aveva derubata. Voleva recuperare la borsetta che le era stata portata via da Saïd Malkoun, 47 anni algerino, che ha poi investito con la sua auto 4 volte, come ripreso dalle telecamere di sorveglianza di un esercizio commerciale, schiacciandolo contro la vetrata di un negozio in via Coppino a Viareggio, dove stava camminando sul marciapiede. L'uomo alle spalle segnalazioni per reati contro il patrimonio senza fissa dimora e poi deceduto all'ospedale Versilia. È l'avvocato Enrico Marzaduri, suo difensore, a riferire le parole di Cinzia Dalpino, la 65enne imprenditrice viareggina. Per la querela per il GIP non avrebbe ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari con braccialetto elettronico per il pericolo di reiterazione del reato. Il commento che abbiamo raccolto è del professor Vincenzo Scalia, sociologo, docente dell'Università di Firenze.
In questi anni, specialmente gli ultimi 4-5 anni, si è parlato molto dei giovani, delle baby gang, del fatto che i giovani circolano col coltello, però ecco, viene da dire spontaneamente, se un'imprenditrice affermata di 65 anni passa 4 volte col SUV, da quello che si vede dal video, sul cadavere di uno scippatore, dai giovani che cosa ci aspettiamo, specialmente dai giovani che poi soffrono di marginalità sociale, anche etnica, perché spesso e volentieri i giovani di cui si parla sono migranti. Cioè, è circolato in Italia in questi anni il discorso che uno si deve difendere da solo, si deve fare giustizia da solo, quindi si deve attrezzare da solo. Sembrerebbe che del diritto non si fida più nessuno e si ritorna alla legge della giungla.
Rispetto a questo e anche a quanto successo in via Maso Finiguerra, l'aggressione alla fine di agosto dell'anziano, no?
Sì.
In gravissime condizioni, c'è la richiesta della certezza della pena, poi c'è il senso di solitudine, la mancanza di risposte della politica, tutto questo crea una miscela esplosiva.
Sì, senz'altro, solo che ecco, sulla certezza della pena c'è un equivoco di fondo, per dire, molti non sanno che la metà dei detenuti sono dentro in attesa di giudizio. Comunque la polizia funziona, abbiamo visto il delitto di Sharon, tutti i delitti efferati vengono scoperti, certo, non dovrebbero succedere, ma allora bisogna lavorare sulla prevenzione.
Se l'episodio di Viareggio può avere emulazioni a Firenze, l'emulazione è sempre dietro l'angolo, ma non credo che nel capoluogo toscano si vadano a radicare comportamenti analoghi. È chiaro che l'umanità è varia, prevedere tutto non è possibile, ma credo che abbiamo le antenne sul territorio per porre in essere tutto ciò che garantisca la sicurezza. Lo ha dichiarato il questore di Firenze Auriemma a margine dell'evento in Palazzo Vecchio, le nuove minacce criminali e le investigazioni 5.0 dal mondo reale al virtuale e al metaverso. E adesso ci occupiamo della situazione dei docenti e del personale tecnico amministrativo nelle scuole toscane a pochi giorni dalla prima campanella. Il punto è stato fatto oggi non senza situazioni di allarme da parte della FLCCGL Toscana. I particolari in diretta da Sandra Salvato, a te la linea.
Buongiorno Chiara. Allora, la supplentite non è una variante Covid, ma potrebbe essere un affetto amplificato da un evento eccezionale come la pandemia. Fatto sta che il popolo dei precari della scuola è andato crescendo in modo quasi esponenziale, facendo diventare un fattore straordinario, ordinario. I dati della FLCCGL Toscana parlano chiaro: rispetto all'anno precedente ci sono oltre 1.160 insegnanti precari in più. Al 2 settembre infatti risultavano assunti solo 1.413 docenti, pari a meno del 60%, mentre aumentano i contratti a tempo determinato, circa 15.300, oltre 10 volte il contingente messo a ruolo. Se anche i numeri andranno ad aggiornarsi nel giro di poche ore con il terzo turno di nomine da parte degli uffici scolastici, la maxi voragine si apre a scarti di 1.000 precari in più rispetto al 2023, un totale che si calcola su scuola primaria e infanzia, secondaria e sostegno. Oltre al danno però anche la beffa, perché in questo meccanismo, al contrario, che penalizza invece di prevenire premiare, come dovrebbe essere per un ministro del merito quale si proclama Valditara, c'è anche la discriminazione per quei tantissimi risultati idonei al concorso del 2020 e ora messi in coda a quello del 2023 indetto nell'ambito del PNRR. Si aggiungano i due flagelli del dimensionamento scolastico, mancano circa 70 dirigenti solo in Toscana e l'autonomia differenziata diventerebbe una gabbia salariale, dice Pasquale Cuomo, segretario generale, e andrebbe a intaccare la libertà di docenza. Pesa anche l'inverno demografico, si calcolano 5.000 bambini in meno a livello regionale, l'ondata è percepibile soprattutto alle scuole medie, mentre crescono le scuole di secondo grado, in primis i licei, dopo la MasterChef mania che ha portato per anni acqua agli alberghieri. Più in generale il prezzo più caro lo pagano anche le aree interne, non va meglio al personale ATA, sono stati assunti 620 tra amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici su 2.000 posti disponibili. La CGIL allora chiede che il numero dei supplenti in deroga, circa un migliaio, aumentino, che si provveda a mettere a ruolo i docenti idonei e che il secondo concorso PNRR venga fatto slittare più avanti. È tutto a te la linea.
Grazie a Sandra Salvato, ce ne occuperemo in maniera approfondita anche con intervista nella nostra newsline serale e naturalmente negli spazi in vista dell'apertura dell'anno scolastico lunedì prossimo, ma adesso andiamo a Prato, dove l'Opera della Discordia trasloca nel comune vicino. Stiamo parlando della Visitazione del Pontormo e le altre 6 opere d'arte custodite nella chiesa di San Michele a Carmignano che arrivano a Poggio a Caiano. Nella Toscana dei campanili fa rumore dunque questa nuova collocazione, seppur temporanea, di una delle opere più importanti di tutto il territorio, il nostro corrispondente Giorgio Bernardini.
La Visitazione del Pontormo ha lasciato Carmignano. Non si sa esattamente per quanto tempo una delle opere più importanti della provincia pratese, certamente una delle opere più famose al mondo, resterà in trasferta dei vicini di casa di Poggio a Caiano. Forse è anche per questo che all'arrivo dell'opera non c'era nemmeno un rappresentante dell'amministrazione del comune che sino ad oggi ha custodito l'opera. Presenti invece i carabinieri della tutela del patrimonio artistico, il sindaco di Poggio a Caiano Riccardo Palandri e la direttrice delle ville e residenze monumentali fiorentine Federica Bergamini. Abbastanza per parlare già di opera della Discordia, in qualche modo, in una querel che coinvolge il capoluogo Prato e Poggio a Caiano, vincitore della disputa. È stata infatti una scelta sofferta quella dei carmignanesi che hanno dovuto lasciare andare l'opera per via del restauro della chiesa di San Michele, quella in cui era custodita l'opera. Dopo vari tentativi con la soprintendenza e un consiglio comunale molto acceso nel quale si cercava una destinazione alternativa all'opera all'interno del comune, l'amministrazione ha dovuto però cedere alla realtà. Non c'erano luoghi in cui l'opera avrebbe potuto essere collocata in condizioni di sicurezza adeguate. Nel settembre dello scorso anno iniziò il dibattito sul futuro della chiesa, i costi per il restauro, i tempi e dove collocare le opere nel frattempo. Nel gennaio scorso un colpo di scena con la decisione della diocesi di Pistoia, competente territorialmente, di portare tutto a Palazzo Pretorio a Prato, decisione che poi è stata rivista in seguito alla sollevazione popolare e politica all'interno della soprintendenza, che ha optato per la Villa Medicea di Poggio a Caiano, che ospita già un affresco del Pontormo e che ha vinto il concorso Lampo per il progetto espositivo. Oggi pomeriggio, 11 settembre, l'arrivo dell'opera alla Villa Medicea, dove a partire dal 3 ottobre prossimo sarà esposta. Non si sa ancora, per l'appunto, per quanto tempo, tutto quello necessario per restaurare la chiesa di San Michele a Carmignano, un'altra condizione che preoccupa i carmignanesi.
Il fulgore e il modello Nana Bianca nella riflessione sulla quale visione di città sia possibile per una Firenze che sia più accessibile economicamente e socialmente vivibile. Alessandro Sordi, CEO dell'incubatore di startup Nana Bianca, che ha sede nell'Innovation Center di Fondazione Cassa di Risparmio, propone un contributo per far tornare vivo e vissuto l'ex cinema Fulgor, chiuso da 8 anni, nonostante la neo assessora all'urbanistica Caterina Biti affermi che l'acquisto dell'ex Fulgor da parte del comune non sia in agenda e che c'è un vincolo da qui a 2 anni, un procedimento fallimentare. Sordi rilancia: l'amministrazione comunale ha comunque l'obbligo di intervenire e dare un segnale per uno spazio che riqualificherebbe anche quella parte di città. Sentiamo.
La via lì è in una zona molto particolare, vicino all'Arno da una parte, vicinissima alla stazione dall'altra. È una strada molto corta e molto larga per Firenze, per il centro storico di Firenze. Non dico che è quasi una piazza, ma urbanisticamente lo potrebbe essere. Ecco. Questo tipo di tipologia di urbanistica potrebbe permettere di avere delle funzioni e dovrebbe, secondo me, avere delle funzioni pubbliche. Quella che il cinema Fulgor faceva in maniera spontanea e l'ho fatto per tanti anni. Cioè il vincolo c'è, ma due anni che è probabilmente inferiore al tempo di restauro dell'edificio. Per un privato che dovesse fare un investimento di acquisto, aspettare due anni e aspettare la perdita del vincolo è facile. Quello che l'amministrazione dovrebbe dire: o proroga, si può prorogare il vincolo, oppure dare un segnale ben preciso di volontà di utilizzo di quell'area. Può chiamare i privati, può fare dei tavoli di confronto con chi potrebbe effettivamente acquistarlo, gestirlo e lavorare delle attività che sono in linea con una progettualità per i residenti. Questo lo può fare. Poi, dopodiché, c'è il vincolo UNESCO, ci sono i due anni di tempo, c'è una procedura fallimentare, ci mancherebbe altro, vanno rispettate tutte queste cose, ma non sono passivo e viceversa propongo e stimolo la città a reagire su un tema che va risolto.
11 agosto in festa, tre giorni di incontri, dibattiti, confronti, momenti di socialità. Questa è la festa dell'Associazione 11 agosto, si terrà da oggi al 14 settembre all'area Pettini Burresi a Firenze. Dopo le settimane e dopo le amministrative fiorentine che hanno visto l'impossibilità di creare una nuova progettualità di sinistra condivisa, si riparte dal bisogno di ricreare una cultura della politica, dello stare insieme, spiega il professor Tommaso Montanari, promotore dell'associazione e rettore dell'Università per Stranieri di Siena.
Sarei curioso di capire qual è la debacle di un'associazione che è nata dicendo che se ci fossero state le condizioni avrebbe presentato una lista, ma non voleva aumentare la frammentazione. Abbiamo detto che se c'erano le condizioni, abbiamo verificato che non c'erano, non ci siamo presentati. Forse la debacle sarebbe stato prendere il 2% e dividere ancora di più la sinistra.
Sicuramente c'è stata una delusione nelle aspettative, però, di molto anche del nostro pubblico, che ha animato poi la partecipazione alla costituzione dell'associazione al Teatro Puccini. Però è un'associazione che cosa vuol ribadire in un percorso anche di rieducazione, no, alla socialità anche.
Esattamente, proprio questo è il punto. Questa festa vuole esattamente suggerire questo, che c'è un altro modo di fare politica, cioè la possibilità che faccia politica una cerchia di cittadine e cittadini più larga, che non si impegnano direttamente per cambiare la propria vita, nel senso di acquistare delle cariche, ma provano a impegnarsi tutti insieme perché la vita di tutti cambi veramente. Questo è un po' il grande paradosso della politica, che cambia soltanto la vita di chi la fa. Per tutti gli altri, drammaticamente, è inerte o addirittura riesce a peggiorare le cose. Come se ne esce? Ma il piccolo contributo, naturalmente piccolo, che può dare un'associazione come la nostra è quello appunto di cambiare lo sguardo, di cambiare le parole, di cambiare il modo di leggere le cose. O riacquistiamo un modo di vivere insieme, e in questo essere umani insieme c'è anche la ricerca di una felicità. I militanti tristi, la militanza triste della sinistra anziana è un problema drammatico, Nanni Moretti. Da questo si esce probabilmente intanto trovando un altro modo di stare insieme.
Una informazione di servizio: a causa delle avverse condizioni meteo, il concerto I Martiri di Fiesole, a 80 anni dal sacrificio, previsto per questa sera al Teatro Romano di Fiesole, è stato spostato al Teatro Cartiere Carrara, inizio alle ore 20:30. E a proposito di maltempo, leggiamo dal televideo: ciclone polare sulla penisola con piogge, venti e neve sulle vette alpine oltre 1500 metri, allerta arancione in Lombardia e gialla in altre 15 regioni. La fase acuta di maltempo, prima nel nord-est, Liguria di Levante e Toscana, poi Lazio, Campania e Sicilia occidentale. Temperature in forte calo, con picco previsto domani anche al sud. Sempre a proposito del maltempo, traffico portuale bloccato stamani a Livorno. Come segnala l'avvisatore marittimo del porto, si sono registrate raffiche da 30 nodi di libeccio passate a 40-45, che hanno reso di fatto impossibile l'ingresso in sicurezza delle grandi navi. Dando uno sguardo alla giornata di domani, vi anticipiamo nuvolosità variabile sulla Toscana con residue piogge nelle prime ore del mattino, generale miglioramento in serata, venti moderati da nord, mari da molto mossi a mossi, temperature in ulteriore calo, valori al di sotto delle medie del periodo di 4-7 gradi. Sono le 12:59 minuti, tra poco il consueto City Lights, poi arriva Stato Brado, bravo chi ascolta con Giustina Terenzi. Noi ci risentiamo nella versione pomeridiana di Newsline alle 18:35. Dalla redazione a tutti voi l'augurio di un buon pomeriggio.
Contro Radio Notizie, estate.